Continuiamo la lettura degli Atti degli Apostoli, capitolo 18, dal versetto 23. Quando San Paolo era partito da Efeso, sbarcato a Cesarea e salito a salutare la Chiesa, cioè a Gerusalemme, poi scese ad Antiochia, da dove era partito, e così ha concluso il secondo suo viaggio missionario. Vi rimase un certo tempo, poi partì. Anche questa volta San Luca non accontenta la nostra curiosità, dice un certo tempo, per lui era abbastanza così. Noi vorremmo sapere magari quanti mesi o magari se era un anno o due anni, per un certo tempo. Poi partì. Ecco che Paolo riparte, ormai non è più capace di fermarsi, è un po' come i missionari di oggi, che quando ritornano non sono più capaci di star qui, sono impazienti finché non possono ritornare nelle terre di missione dove il Vangelo è maggiormente apprezzato. Partì percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, regioni che erano già state evangelizzate, dove lui era già passato e si erano costituite delle comunità. Difatti qui cosa fa? Confermando nella fede tutti i discepoli. Qui ha soltanto, o meglio, ha questo compito, che è anche grande, confermare nella fede. Come anche il secondo viaggio era cominciato passando per le comunità già costituite, per vedere come stavano, così anche questo terzo viaggio comincia col passare nelle comunità già presenti. E adesso c'è San Luca, fa una breve parentesi, ci dice cosa è successo nel frattempo a Efeso, dove Paolo era passato, gli avevano chiesto di fermarsi, ma lui ha detto no, tornerò un'altra volta. Nel frattempo era rimasto lì, erano rimasti i due coniugi, Aquila e Priscilla, ma capitò a Efeso un giudeo di nome Apollo. Era nativo di Alessandria d'Egitto naturalmente, uomo eloquente e ben ferrato nelle scritture. Egli era stato istruito nella via del Signore, quindi l'avevano istruito nella fede cristiana. E pieno di fervore predicava e insegnava con esattezza le cose riguardanti Gesù, ma conosceva solo il battesimo di Giovanni. Quindi aveva imparato ciò che riguarda Gesù, ma non aveva assimilato, diremmo noi, i sacramenti. Non era arrivato ad approfondire questo aspetto della fede, soltanto sapere chi era Gesù, ma non vivere la grazia dei sacramenti che rappresentano e che donano la sua grazia. Egli cominciò a predicare con franchezza nella sinagoga, la sinagoga di Efeso. Quindi qui ascoltano chi è Gesù. Priscilla e Aquila, che erano giudei anch'essi ma cristiani, dopo averlo ascoltato lo presero con loro e gli esposero con maggiore esattezza la via di Dio. Gli fanno un po' di catechesi, completano la sua formazione cristiana. E poiché egli desiderava passare in Acaia, Grecia, I fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Le lettere erano un mezzo per dar garanzia che uno presenta la vera dottrina. Il suo arrivo e la sua presenza furono di grande giovamento a coloro che avevano creduto per opera della grazia. Infatti, egli confutava vigorosamente i giudei in pubblico, dimostrando attraverso le scritture che Gesù era il Cristo. Quindi Apollo fa quello che faceva anche Paolo quando arrivava nelle sinagoghe, dimostrava attraverso le scritture che Gesù è il Cristo, attraverso le scritture. Quindi le scritture, cioè l'Antico Testamento, è prezioso anche per noi, per conoscere Gesù Cristo è importante conoscere le scritture, conoscere l'Antico Testamento. Se pensiamo a San Paolo e tutti i predicatori, quindi gli Atti degli Apostoli, partono dalle scritture per proporre Gesù, far vedere come lui era promesso, era predetto in tutte le sacre scritture. Nel frattempo, ecco, mentre Apollo si trovava a Corinto, in Acaia, in Grecia, ecco, torniamo a seguire Paolo, chiusa la parentesi adesso. Paolo, dopo aver attraversato le regioni dell'altipiano, che sono grandi e molto estese queste regioni, arrivò a Efeso, che è giù sul livello del mare, dove trovò alcuni discepoli, forse quelli istruiti da Apollo, ai quali domandò: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete abbracciato la fede? Pensate che bella domanda. Noi diremmo subito sì. Perché? Perché siamo stati cresimati. Ma troppo poco. Possiamo dire sì perché siamo capaci di dire Padre a Dio. Riconosciamo che Gesù è il Signore. Siamo capaci di dare buona testimonianza a Gesù. È segno che c'è lo Spirito Santo in noi. Ma questi gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito Santo. Quindi sapevano di Gesù, erano suoi discepoli, ma erano stati istruiti a metà. Forse erano lasciati, Apollo li aveva lasciati lì, in quella primissima formazione, ma non hanno sentito, non solo non l'hanno ricevuto lo Spirito Santo, non sanno che lo si può ricevere, ma non sanno nemmeno che ci sia. Egli allora chiese: ma con che battesimo dunque siete stati battezzati? Risposero: col battesimo di Giovanni, proprio come Apollo era capace, cioè un battesimo per la remissione dei peccati, non un'immersione nella vita, nella morte e risurrezione di Gesù. Paolo disse allora, ecco che Paolo comincia una istruzione più approfondita, una catechesi. Giovanni battezzò con un battesimo di penitenza, dicendo al popolo che occorreva credere a colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Quello che abbiamo sentito anche nel Vangelo di oggi. Udite queste parole, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Ecco che allora Paolo non aspetta tanto, pronti sono pronti, li battezza nel nome di Gesù. Nuovo, non solo nuovo significato, ma anche nuova realtà. Battezzati nel nome di Gesù, essi acquistano una dimensione nuova nella loro vita, vengono uniti a Lui. Poi Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo venne su di essi. Ecco, l'imposizione delle mani è quello che noi oggi lo chiamiamo confermazione o cresima, perché ricevano lo Spirito Santo. Così avevano fatto anche Pietro e Giovanni quando sono scesi in Samaria, all'inizio del libro, di questo libro è raccontato quell'episodio. E così qui Paolo, quindi vuol dire che questa era la prassi ormai di tutta la Chiesa, il battesimo e poi l'imposizione delle mani, perché chi riceve la nuova vita riceva anche lo Spirito per testimoniare il Signore Gesù. E venne su di essi lo Spirito Santo, come hanno fatto vederlo, cominciarono a parlare le lingue e a profetare. Questo del parlare le lingue è un segno dello Spirito Santo che troviamo anche altre volte nelle lettere, soprattutto nelle lettere di San Paolo ai Corinzi, dove in quelle comunità questo dono, chiamiamolo così, o carisma dello Spirito Santo era frequente. Che cosa vuol dire parlare le lingue? Vuol dire che uno si sentiva o era così libero interiormente da emettere suoni, così come lodare Dio, come un cantare o un parlare senza significato, solo dando espressione a quel che sente dentro, alla gioia o alla pace o a qualche altro sentimento, che, senza formulare parole con la propria mente. Ora, questo in ambienti preparati che sanno leggere questo modo di fare può essere una cosa bella che dà qualche consolazione o a chi lo fa o a chi ascolta, però naturalmente deve essere una cosa ordinata e regolata bene, perché San Paolo stesso poi dice ai Corinzi: io preferisco dire 10 parole soltanto che le capiscano la gente con l'intelligenza, piuttosto che 1000 parole che nessuno capisce e allora nessuno porta via niente. Era facile che ci fossero dei disordini, come anche oggi è facile che ci siano dei disordini se si dà troppa importanza a questi doni, che sono belli ma non indispensabili o necessari. Cominciarono a parlare le lingue e a profetare. Profetare cosa significa? Dire la parola di Dio. Uno che a un certo punto sente dentro di sé una parola, tipo quelle che avete pescato sui bigliettini, una frase vi viene in mente o dall'Antico Testamento o dal Nuovo Testamento, e la dice a voce alta, ecco, questo è profetare. La parola profetare vuol dire parlare al posto di un altro. Qui naturalmente parlare al posto di Dio, cioè dire, proclamare la parola di Dio, non come lettura, ma come una parola che venga dal Signore. Anche qui, anche questa prassi che avveniva e che avviene ancora in alcuni gruppi, nei gruppi di rinnovamento dello spirito, così, anche questo ha bisogno di essere sottomessa a chi guida i gruppi, altrimenti è facile che qualcuno, invece che essere mosso dallo Spirito Santo, magari è mosso dal desiderio di mettersi in mostra, e allora invece che profetare diventa qualcosa che fa più danno che altro. Erano in tutto circa 12 persone. Di per sé il testo greco direbbe 12 uomini, uomini non donne, uomini, 12, un bel numero per incominciare una comunità cristiana nella più grande città dell'Oriente. Efeso era, se non la prima, la seconda, non so se era più grande Efeso o Antiochia, una delle città più grandi e forse anche la più ricca. C'erano strade lastricate di marmo, coi marciapiedi fatti di mosaico. Li stanno scoprendo adesso, tirano via la terra e li proteggono. Ci sono ancora visibili, una delle città più ricche di quel tempo. Paolo entrò nella sinagoga. Ecco, non si limita Paolo a questi 12 uomini, ma fa come era il suo solito. E quindi vuole incontrare prima di tutto gli ebrei. E vi parlava con franchezza per 3 mesi. Strano. In altre città, dopo 3 settimane veniva contraddetto e lo cacciavano via. Qui a Efeso può parlare addirittura con franchezza per 3 mesi. Vuol dire che c'era una certa apertura anche tra i giudei in questa città. Tenendovi discussioni e cercando di persuadere su quello che riguarda il regno di Dio. Finalmente, dopo 3 mesi, anche qui si manifesta la opposizione, ma poiché alcuni si indurivano nell'incredulità e sparlavano contro la via di fronte all'assemblea, la via, e qualche testo traduce la dottrina, no, nel testo greco è proprio detto così, e qui hanno tradotto proprio alla lettera, sparlavano contro la via. La via è la vita cristiana, la chiamavano la via, per dire è un cammino, come si dice anche oggi qualche volta, è un cammino. Uno che diventa cristiano non può mai dire di aver concluso la propria formazione o la propria... è una vita. Quindi, ecco, la chiamavano proprio così, la via. Sparlavano contro la via, di fronte all'assemblea dei giudei, degli ebrei. Si staccò da loro, separò i discepoli, non permette più che i suoi discepoli frequentino la sinagoga. Prima che gli ebrei li caccino via, li scomunichino, si tirano fuori loro, Paolo li separa, e continuò a tenere le sue discussioni ogni giorno nella scuola di Tiranno. Tiranno era un uomo, chissà, uno che aveva una scuola, si vede, e nelle ore, probabilmente nelle ore libere della scuola, la scuola finiva alle 11 e ricominciava alle 4 del pomeriggio, l'orario scolastico. Probabilmente Paolo poteva adoperare quest'aula, questa scuola, nelle ore libere, quindi dalle 11 fino alle 4 del pomeriggio. Così durarono le cose per 2 anni. In nessun altro posto San Paolo era rimasto così a lungo. ma Efeso è una città molto grande e quindi c'è molta gente, probabilmente anche molti che avevano desiderio di conoscere, e quindi si ferma per tanto tempo, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, l'Asia naturalmente si intende non quello che intendiamo noi oggi, l'Asia era una regione, la regione di cui era capitale Efeso. Sia giudei che greci ascoltarono la parola del Signore. Qui evidentemente è un'iperbole, tutti gli abitanti dell'Asia. Questo tutti nel significato che danno gli orientali a questi modi di parlare così, vuol dire non era escluso nessuno. Non c'erano delle classi di persone preferite, tutti potevano accedere, uomini liberi e schiavi, giovani e anziani, uomini e donne, c'era insomma era rivolta a tutte le categorie di persone la parola di Paolo. E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo. Ecco qui un nuovo capitolo, possiamo dire, di quel che avviene nella vita cristiana, di quello che può avvenire. Anche i prodigi avvenivano. Fino al punto che si applicavano su malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui. E le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni fuggivano. Evidentemente questo era un modo di fare di questi fedeli per esprimere la loro fede. Non erano cose magiche, potrebbero anche diventare magiche se non c'è la fede. Dei gesti magici, questi, prendere un fazzoletto, se non è accompagnato da fede autentica e vera. San Paolo era molto attento a questo, quindi si vede che lui vedeva che c'era una fede viva e orientata bene da permettere questo, che qualcuno li facesse toccare fazzoletti e grembiuli per portarli poi su malati. Fede, cioè, in Gesù Cristo, nella potenza del nome di Gesù. Era molto attento e difatti ecco che si apre qui l'aver nominato gli spiriti maligni che fuggivano al contatto dei grembiuli senza bisogno di esorcismi particolari, solo il toccare i grembiuli che aveva adoperato Paolo. Ecco, il nominare questi spiriti maligni fa venire in mente un episodio a Luca, un episodio che è successo proprio lì, a Efeso. Alcuni esorcisti ambulanti giudei, tra i giudei c'erano gli esorcisti, però come facevano? Usavano formule, probabilmente, formule che potevano anche saper di magico, oppure preghiere tipo salmi. Alcuni esorcisti ambulanti si provarono a invocare su coloro che avevano spiriti maligni il nome del Signore Gesù, solo che essi erano giudei, non credevano in Gesù, non erano istruiti. Ma vedendo quanto succedeva attorno a Paolo, questi miracoli, hanno preso coraggio a invocare il nome di Gesù, dicendo: vi scongiuro per quel Gesù che Paolo va predicando. Se non che non basta invocare il nome di Gesù che predicano gli altri, bisogna credere in lui. Questi esorcisti ambulanti giudei erano lontani dalla fede in Gesù. cioè dal dargli la vita. Credevano solo che Gesù è capace di scacciare i demoni e loro volevano approfittare di questa potenza, usarla in maniera magica, senza impegno personale per Gesù. Tra quelli che facevano così, tra gli altri, c'erano i 7 figli di un certo Sceva, sommo sacerdote giudeo. Tra i sommi sacerdoti non c'era nessuno che si chiamava Sceva a Gerusalemme. Probabilmente era uno che aveva una certa autorità e quindi qui Luca lo chiama sommo sacerdote. Questi 7 fratelli, quindi, sacerdoti, perché figli del sacerdote, di un sacerdote, usavano fare in questo modo, pronunciare il nome di Gesù come una formula magica, senza aver impegnato la propria vita per lui. Ma in risposta, lo spirito malvagio disse loro: Gesù lo conosco, e Paolo so bene chi è. Questo dice l'indemoniato o il demonio attraverso l'indemoniato. Ma voi chi siete? E scagliatosi contro di essi, quell'uomo in cui vi era lo spirito malvagio, li sopraffece e li malmenò talmente che, nudi e feriti, se ne dovettero fuggire da quella casa. Pensa che vergogna, nudi e feriti, tutti 7 non sono stati capaci di difendersi. Ciò fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano Efeso. Essi furono presi da timore e il nome del Signore Gesù veniva magnificato. È il nome che fa paura senz'altro al diavolo, ma se è pronunciato da chi vive con lui, non adoperato in maniera magica. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano riconoscendo e manifestando pubblicamente le loro pratiche malvagie. Ecco che hanno capito la lezione. Quelli che diventavano cristiani capivano che dovevano convertirsi, non potevano continuare a far pratica di oroscopi o spiritismi o magie varie. Non pochi di coloro che avevano esercitato le arti magiche ammucchiavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti. Se si facesse oggi ci farebbero montagne di libri, ce ne sono tanti. L'ammontare del loro prezzo fu calcolato 50.000 pezzi d'argento, 50.000 dramme d'argento. Adesso io non sono andato a vedere quanto corrisponderebbe oggi, comunque una bella somma, 50.000. Vuol dire che facevano sul serio quelli che diventavano cristiani. Così la parola del Signore cresceva e si affermava potentemente, anche attraverso questi gesti espliciti e pubblici di quelli che diventavano cristiani. 2 anni di predicazione di Paolo hanno fruttato molte conversioni, si vede, molte persone che arrivano alla fede. Dopo questi fatti, Paolo si pose in animo di andare a Gerusalemme, quindi ha visto che la sua opera lì a Efeso era arrivata a buon punto e poteva lasciare la comunità da sola e vuol tornare a Gerusalemme, però non andando direttamente a Gerusalemme, ma passando per la Macedonia e l'Acaia, dove era passato e dove aveva evangelizzato nel secondo viaggio, nel viaggio precedente, cioè Filippi, Tessalonica, Berea, Atene, Corinto. e diceva: dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Proprio Paolo aveva desiderio di andare lontano. Così inviò in Macedonia due dei suoi collaboratori per preparare la sua venuta, si vede. Chi manda? Timoteo, che è ancora con lui, si vede, ed Erasto. Egli rimase ancora un po' di tempo in Asia. Resta ancora un po', forse avrà girato in altre città lì vicino ad Efeso. No, è rimasto a Efeso. È rimasto a Efeso, in Asia. Fu verso quel tempo che successe un tumulto assai grave a proposito della via. Ecco che la vita dei cristiani viene conosciuta, porta frutto, cambia qualcosa nella società. Cos'è successo? C'era infatti un argentiere di nome Demetrio che faceva dei tempietti di Diana in argento e procurava agli artigiani non piccoli guadagni. A Efeso c'era il tempio famosissimo di Artemide e ricchissimo, anche fatto con colonne speciali. Pensate che quando Giustiniano, l'imperatore, nel 500 ha fatto costruire quella chiesa che è chiamata, poi è stata rifatta naturalmente, Santa Sofia, ha mandato a prendere le colonne di questo tempio per costruire Santa Sofia a Costantinopoli. Egli, questo Demetrio, raduna costoro, cioè gli artigiani, con quanti lavoravano intorno a oggetti del genere, per i turisti, e disse: amici, voi sapete che il nostro benessere dipende da quest'industria. Ora voi vedete e sentite che non solo in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, questo Paolo, con i suoi ragionamenti, ha traviato moltissima gente, dicendo che non sono dei quelli che escono dalla mano dell'uomo. E non soltanto la nostra attività minaccia di cadere in discredito, ma anche il tempio della grande dea Artemide rischia di perdere ogni prestigio. E colei che è onorata da tutta l'Asia e il mondo intero finirà per essere spogliata di tutta la sua grandezza. Allora lui fa leva non solo sull'interesse materiale, ma anche sul sentire religioso della gente di Efeso. Questa dea Artemide, che per i latini era Diana, no? Era famosa e dava un po' di importanza col suo tempio alla città di Efeso e alla regione circostante. Quindi questo Demetrio con gli artigiani è allarmato dalla predicazione di Paolo, perché si vede che proprio il diventare cristiani cambia le abitudini, uno certe cose non le fa più quando diventa cristiano, non compra più i tempietti, le divinità, le statuette, perché sa che non è una divinità vera. Udite queste parole, si riempirono di sdegno e gridavano: grande è l'Artemide degli Efesini. A sentire queste grida di questa categoria di persone, la città fu tutta in subbuglio. si precipitarono in massa verso il teatro. Il teatro esiste ancora, un po' è stato ricostruito, ma era un teatro molto grande. Dicono che ci stanno 25.000 persone, mi sembra, e dal numero di persone che ci stanno nel teatro valutano anche quanta gente deve esserci stata in città. Mi sembra che dicono sulle 200.000 persone libere, più gli schiavi. Quindi può darsi che sia stata una città di 500.000 di abitanti, forse anche di più, tra schiavi e liberi. La città, si precipitarono verso il teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo. Hanno trovato questi due e li hanno trascinati con sé nel teatro. Paolo voleva introdursi anche egli in mezzo all'assemblea popolare, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni degli asiarchi, asiarchi vuol dire capi della regione, non solo della città. A Efeso deve esserci stata anche non solo il sindaco, diremmo noi, ma anche il consiglio provinciale. Ecco, questi sarebbero stati le autorità della provincia. Anche alcuni degli asiarchi, che erano suoi amici, mandarono a pregarlo di non esporsi nel teatro. L'avrebbero linciato, per dir poco. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, e l'assemblea era tanto confusa che i più non sapevano per che cosa si erano radunati. Come succede ancora quando si fanno certi cortei, o per scioperi o per altri motivi, tanti non sanno il perché. Perché la gente va dove ce ne sono tanti, è facile andare senza ragionare, senza rendersi conto. Alcuni della folla indussero a intervenire Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti. Deve essere stato un giudeo questo Alessandro, e i giudei l'hanno mandato avanti per che cosa? Non si sa perché. Forse perché dica qualche parola da scagionare perlomeno i giudei, che non li scambino anche loro per cristiani, e che dopo caccino via tutti i giudei della città. Egli, fatto cenno con la mano, voleva pronunciare una difesa davanti al popolo, ma avendo riconosciuto che era un giudeo, tutti si misero a gridare a una sola voce per quasi 2 ore: grande l'Artemide degli Efesini. Si vede che un po' di antisemitismo c'era già a quei tempi. Grande l'Artemide degli Efesini, uno slogan che continuano per 2 ore, finché non interviene il cancelliere, che riesce a calmare la folla. Cittadini di Efeso, e lui fa il discorso normale per uno della sua autorità. Chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode della grande Artemide e del suo simulacro caduto dal cielo? Si vede che credevano così anche che la statua di Artemide sia caduta dal cielo. Poiché dunque queste cose sono inconfutabili, bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di sconsiderato. Ora voi avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Non avevano detto niente contro la dea Artemide, Aristarco e Gaio, né avevano fatto dei dispetti nel tempio. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno accuse a ricarico di qualcuno, per questo si fanno le udienze nel foro e ci stanno i proconsoli. Presenti dunque ciascuno le sue accuse. Se poi avete qualche altra richiesta, vi sarà soddisfazione in un'assemblea regolare. Infatti, noi corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto, non essendovi alcun motivo con cui possiamo dar ragione di questo comizio. E con queste parole sciolse l'assemblea. E così anche Aristarco e Gaio l'hanno scampata bella, ma Paolo è meglio che se ne vada in fretta dalla città. E difatti all'inizio del capitolo 20 poi vedremo che Paolo saluta i discepoli e parte subito. Aveva già intenzione di partire, ma questa è l'occasione per realizzare la sua intenzione. Ecco, penso che possiamo fermarci qui per oggi. Ecco, possiamo, rileggendolo, rivedere questi punti. Anzitutto il ruolo dello Spirito Santo nella vita del cristiano e la vita cristiana vista come un cammino, come una via che deve continuamente svilupparsi e crescere. E anche non basta sapere chi è Gesù, ma bisogna vivere la sua vita, e questo, per questo i sacramenti sono indispensabili. Il battesimo nel nome di Gesù, l'imposizione delle mani, quindi non solo sapere, ma anche essere partecipi della vita del Signore. Poi un altro aspetto, un secondo punto, quello della fede che si esprime anche con gesti semplici e concreti, come i fazzoletti o i grembiuli che sono stati a contatto, ma deve essere fede, non espressione di magia. Deve esserci fede e desiderio di vivere secondo l'insegnamento di Gesù e non soltanto usare il suo nome per nostri benefici. Il terzo aspetto, la rinuncia alle magie e quindi anche ai libri magici, a tutto ciò che può metterci a contatto con questo mondo così strano e aberrante, che non fa più parte della vera fede. E ultimo punto, la persecuzione è sempre lì in agguato per i cristiani. San Paolo, sì, a Efeso si è fermato per 3 mesi prima di discutere con i giudei, poi per altri 2 anni. I giudei qui non lo hanno cacciato via da Efeso. Da tutte le altre parti erano stati i giudei a cacciarlo, qui a Efeso no, non sono i giudei, qui sono i pagani che lo cacciano, cioè che lo, in qualche modo si accorgono che la vita cristiana non va d'accordo con la vita dei pagani. Quindi o dai giudei o dai pagani, da qualunque parte, chi non accoglie Gesù lo rifiuta e quindi rifiuta anche i suoi discepoli. Nella persecuzione è ancora presente. Qui i pagani intervengono perché vengono toccati i loro interessi materiali, i loro interessi economici. La fede cristiana cambia i modi di fare, cambia la società e quindi porta a degli sviluppi e anche a degli inconvenienti, perché quelli che hanno interessi economici non hanno scrupoli a intervenire e a far tacere chi fa qualcosa contro i loro interessi. Quindi anche questo deve sapere chi diventa cristiano. Sia lodato Gesù Cristo.